Il diciassettesimo canto si apre con un riferimento a un mito classico. Dante chiede spiegazioni a Cacciaguida sulla sua vita futura con la stessa trepidazione, con la stessa inquietudine e perplessità di Fetonte. A cosa si riferisce Dante? Si riferisce al mito secondo il quale a Fetonte era stato insinuato il dubbio di non essere figlio di Apollo e rivoltosi alla madre era stato mandato dal padre stesso, il quale per convincerlo di essere veramente suo padre gli concesse di guidare il carro del sole dietro insistenze appunto di Fetonte. Ma il ragazzo, inesperto auriga, si avvicinò troppo alla terra, se ne allontanò troppo, insomma, fece dei danni alle colture, ai fiumi, fino a che Giove, per fermarlo, gli scagliò un fulmine che praticamente lo incenerì. Questo episodio, dice Dante, rese i padri più scarsi rispetto ai figli, nel senso che li rese più restii a soddisfare i desideri dei figli. Il canto quindi si apre con una indicazione di carattere pedagogico. Da una parte questo rapporto tra padre e figlio che deve basarsi su reciproca fiducia e dall'altro il fatto che a volte insomma, i nostri desideri non vanno esauditi del tutto perché potrebbero rivelarsi dannosi. Beatrice invita Dante a esprimere il suo desiderio con parole che dimostrino anche la vampa del suo desiderio stesso, cioè dice esprimi anche il sentimento con il quale questo desiderio nasce, quindi guarda bene dentro te stesso e trova le parole adatte a esprimerlo. Un altro, ecco, insegnamento, perché nel paradiso le anime sanno tutto, quindi anche i pensieri di Dante, ma Dante deve abituarsi a dire non solo che cosa vuole, ma anche perché lo vuole. Quindi deve guardarsi dentro di sé per sapere esattamente la portata del suo desiderio, e che deve essere espresso con l'impronta della vampa, dell'intensità, insomma. E in effetti, quando dovrà chiedere spiegazioni sul suo futuro, dovrà spiegare perché lo chiede. Dice, non è per paura, perché lui si sente abbastanza forte da affrontarlo, questo futuro incerto o pauroso o terribile, ma perché saetta previsa vien più lenta, ma per potersi preparare. Che si senta forte lo indica il famoso verso in cui dice: mi sento ben tetragono ai colpi di sventura. Il cacciaguida non risponde con parole ambigue, ecco di nuovo il discorso importante sulle parole, sulle espressioni da usare, ma con un linguaggio preciso e chiaro. Una cosa interessante, Cacciaguida gli rivela l'esattezza delle profezie, che quindi lui verrà esiliato, soffrirà, eccetera. Però con quale atteggiamento glielo dice? Sorridendo, felice. Com'è possibile? Anzi, Cacciaguida stesso gli aggiungerà nella spiegazione che la visione del suo futuro gli viene da Dio come da un organo viene alle orecchie una dolce armonia. Quindi veramente c'è un contrasto netto tra quanto gli sta per dire, cioè l'esilio, e il come glielo dice. Come mai lo dice così sorridente? Non gli sta dando una buona notizia. Eppure l'idea è questa, che nella visione di Dio anche le ingiustizie e il male trovano una loro collocazione e un loro significato. E noi non dobbiamo disperare, dobbiamo avere fiducia del Padre. Ecco, ritorna il rapporto tra padre e figlio, non solo, ma questo rapporto tra padre e figlio ritorna anche nell'esempio che Cacciaguida propone e dice: tu dovrai partire da Firenze come Ippolito se ne dovette andare via da Atene. Ecco un altro episodio che riguarda un padre e un figlio. Ippolito è il figlio di Primoletto di Teseo che in seconde nozze sposa Fedra, la quale si invaghisce del figliastro e glielo dichiara. Ippolito, ovviamente un ragazzo casto e puro, rifiuta qualsiasi relazione e allora Fedra, per dispetto, per rabbia, dichiara al marito Teseo che il figliastro ha cercato di violentarla. A quel punto Teseo caccia Ippolito da Atene e per di più chiede al padre Poseidone di punire quello che poi è il nipote, no? Suo figlio. Ippolito, mentre è sul suo cocchio, viene straziato da un mostro, da un toro uscito dalle onde, e quando Fedra lo viene a sapere, per la disperazione si uccide dopo aver rivelato a Teseo di aver mentito. Ecco di nuovo allora un rapporto tra padre e figlio, sia tra Teseo e Ippolito, sia tra Teseo e Poseidone. Ritorna quindi il discorso importante che la verità è da ricercare, ma chi ti aiuta a trovarla? La persona giusta. Allora la ricerca della verità è anche collegata alla fiducia che tu devi attribuire alle persone alle quali chiedi la verità. E riconoscere la persona giusta è davvero impegnativo, difficoltoso. È un primo insegnamento che ci pone Dante nei confronti della verità. E Dante chiede la verità sul suo destino a una persona decisamente sicura, il suo antenato. E che cosa gli dice Cacciaguida? Gli dice che intanto il papato sta organizzandosi e non sta pensando ad altro che a esiliarlo. E quindi la colpa è al solito è la curia papale corrotta. Poi dovrà allontanarsi da dovrà sarà esiliato da Firenze. In più guai ai vinti, gli offesi verranno anche seguiti dalla colpa, quindi saranno considerati colpevoli, ma ecco la prima spiegazione del perché si possa stare tranquilli e sereni nonostante tutto, perché la vendetta sarà testimonianza al vero che la dispensa, il vero dispensa la vendetta, la punizione, la giusta punizione, una punizione che fra l'altro rende liberi, perché la vendetta trae origine da quella verga che usava il padrone per liberare il servo, colpendolo con questa verga, quindi punizione ma anche liberazione. Il frutto primo dell'ingiustizia subita sarà un dolore fortissimo, quello di abbandonare le cose più amate. E sono versi questi famosissimi: tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e tu proverai, sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calde lo scendere e il salir per l'altrui scale. Famosissime per indicare l'umiliazione della povertà e la fatica del chiedere quando si sa di essere stati colpiti ingiustamente. Però dice quello che sarà più terribile sarà la compagnia degli esuli, cioè gli altri fuoriusciti fiorentini con i quali dovrebbe condividere la sorte, e invece questa compagnia si rivelerà assolutamente stolta, pazza, empia, un insieme di aggettivi veramente denigratori, probabilmente perché cercarono di rientrare a Firenze con la violenza, cosa che lui assolutamente non accettò. E quindi dice: tu proverai anche l'isolamento e la totale solitudine. Però ecco un primo barlume, un primo esempio di provvidenza che gli si presenta. Godrà dell'ospitalità del gran Lombardo, probabilmente Bartolomeo della Scala. E con lui conoscerà anche Cangrande della Scala. del quale qui elogia le virtù, la nobiltà d'animo, la generosità, eccetera. Come mai questo elogio? Certo, perché evidentemente è stato ospitato dagli scaligeri di Verona e la loro ospitalità è stata veramente grande. Però è anche un altro insegnamento, cioè riconoscere nella sventura quegli elementi, quelle persone, quegli aspetti che Dio ti, quegli incontri, insomma, che Dio ti permette di fare dei quali devi avere la giusta riconoscenza. Quindi un altro insegnamento. E un altro ancora, alla fine Cacciaguida dice: non devi provare odio verso i tuoi concittadini, perché la tua vita si infutura molto più in là della loro punizione. Cacciaguida, che vede dall'alto tutta la vita anche dei concittadini di Dante, ci invita a non odiare il nostro nemico, quello che magari ci insulta, ci ha fatto un torto, eccetera, perché sicuramente Dio provvederà e dobbiamo avere questa fiducia di figli verso il Padre. Dante allora riconosce di aver incontrato nel cielo questa persona che vede e vuol direttamente e ama, e una persona del genere può chiedere consiglio. Ecco allora un altro insegnamento: a chi chiedere consiglio su come comportarsi? A una persona che ha una visione più alta della tua, più grande, e vuole in modo diritto, vuole la verità e l'onestà, e ama, non ama solo te, ma tutti, e allora può darti un consiglio giusto. Di nuovo, il problema qual è? È il rapporto con la verità. Anche gli altri due esempi classici che aveva riportato riguardavano la verità, ed era come riconoscerla. Perché è difficile riconoscere la verità. Fetonte avrebbe dovuto fidarsi del padre, Teseo avrebbe dovuto fidarsi del figlio, ma effettivamente è difficile riconoscere la verità. Prima di tutto la devi cercare, cioè non accontentarti di una persona che dice, ma cercarla, e anche questo è difficile. Insomma, ci ha dato delle indicazioni, Dante, per invitarci a cercare la verità, anche se è difficile trovarla. Una volta trovata, poi, come ci si deve comportare? La si può dire, riferire, o è meglio dire non dire, oppure dire solo qualcosa? Il problema di Dante è proprio questo: dice, io ho appreso delle cose che, se le ridico, rischio di perdere anche l'ospitalità di quei posti a cui devo chiedere, no? Però se non dico tutta la verità, verrò considerato un timido amico dai posteri. Quindi, se io sarò timido amico della verità, rischio di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. Addirittura non di perdere la fama se sono timido amico della verità, ma addirittura di perdere di vivere. Forse le mie parole non saranno abbastanza forti da mantenere la loro vita anche tra i posteri. Allora, a quel punto, questo tesoro, nel cielo Dante ha trovato un amico, no? Il mio tesoro che io trovai lì. Questa luce si fa prima corrusca, lampeggiante come uno specchio d'oro colpito dal raggio di sole, una luce veramente sfavillante. E allora, qui ci sono altre famose frasi. Dice: tu devi dire assolutamente tutta la verità, non ti preoccupare di chi sentirà aspra come un agrume, come aglio, a quel tempo agrume voleva dire aglio, questa tua parola, perché una volta digerita questa parola diventerà un vitale nutrimento. E se invece qualcuno la rifiuterà, lascia pur grattar dov'è la rogna. Una frase molto intensa. Chi potrà trovare antipatico questa parola? E chi ha la coscienza offuscata dalla propria o dall'altrui vergogna. E allora ecco, questo tuo grido, dice, farà come il vento che percuote solo le cime più alte. E d'altra parte ci sono state fatte vedere solo le anime di personaggi famosi perché la gente comune non presta fede e non viene colpita se non da esempi che provengono da personaggi illustri. Qui Dante quasi si trasforma in un giornalista che deve far conoscere gli scandali legati a personaggi famosi e d'altra parte dice la gente è attratta da questi scandali, però non è un giornalista che ha lo scopo di scandalizzare e basta, ma attraverso lo scandalo vuole denunciare, quindi è una denuncia perché l'uomo rifiuti questi atteggiamenti, questi comportamenti malvagi e scelga la giustizia, l'onestà. Tutto il discorso verte insomma sul bisogno di dire la verità, è tutto un inno alla verità che è rischiosa, nel senso che chi dice la verità rischia, e lo sappiamo, quanti giornalisti sono morti perché hanno avuto il coraggio di dire la verità, ma d'altra parte se si vuole vivere e vivere veramente, la verità va conosciuta.